Il potere di tradurre in tagli per i cittadini, sì, le cose che ci vengono prescritte da parte, sì, del potere centrale. Questo, però credo che quello che lo sforzo, la riflessione a cui ci siamo chiamati oggi trascende anche abbastanza la dimensione, sì, istituzionale, evidentemente, o meglio richiama ad essa nella sua accezione più generale rispetto a quelle che sono le problematiche generali del liberalismo e della democrazia in un contesto capitalistico avanzato, in una fase oltretutto che va oltre le forme del capitalismo tradizionale, almeno quelle che conosceva Weber sicuramente, ma che si colloca all'indomani di una crisi che non è diventata crisi sistemica e distruttiva, anche se in parte lo è stata per alcuni indubbiamente, come quella del 1929, soltanto perché adesso gli strumenti di reazione sono sicuramente più avanzati rispetto a quelli che fossero quelli del 29, e soprattutto esiste una struttura, una rete di istituzioni internazionali o sovranazionali, come nel caso dell'Unione Europea, che sono in grado di adottare delle politiche di contrasto. Poi se questo tipo di politiche di contrasto siano quelle più adeguate è esattamente il problema della politica oggi. Io mi scuso per non riuscire, a differenza di altre volte, non aver presentato un testo, una disamina sistematica, ma il fatto di aver dovuto cambiare in corsa rispetto all'oratore previsto per oggi mi ha reso un pochino più difficile questo compito, per cui mi limiterò ad alcune suggestioni generali su questo testo, Sviluppo e forme del capitalismo moderno, che sarà oggetto, quindi è un inedito, di una comunicazione che Salvati dovrebbe tenere all'Accademia dei Lincei.
Già pubblicate tutte.
Ah sì, benissimo. Ah, sì. Comunque, ad ogni buon conto, questo tipo di riflessione nasce dall'occasione appunto del 150° anniversario della nascita di Max Weber. Weber è un autore che è molto più citato che letto, a dir la verità, perché in effetti la sua è un autore complesso, indubbiamente, ed è un autore su cui si possono ricavare più facilmente delle citazioni, almeno da parte di coloro che vogliono fare una certa impressione, piuttosto che un'analisi sistematica del suo pensiero, quale invece Salvati compie. In realtà noi qui ci troviamo in una riflessione che va oltre Weber, nel senso che analizza gli sviluppi del capitalismo moderno come sono andati dopo la scomparsa di Weber, quindi la fine della sua avventura intellettuale. Weber muore nel 1920 e quindi praticamente lui non ha modo di vedere la grande crisi, non ha modo di vedere l'affermarsi delle dittature fra le due guerre. C'era stata già la rivoluzione sovietica, lui su questo svolge una riflessione specifica, ma ancora né Mussolini né tantomeno Hitler erano andati al potere, e forse nel 1920 non c'era nulla che indicasse questo processo. Al contrario, Weber, liberale, cresciuto in una tradizione, in un contesto assai poco liberale come era quello della Germania guglielmina, all'indomani di una rovinosa sconfitta per le armi tedesche, la prima rovinosa sconfitta per le armi tedesche, viene chiamato a stendere quella che è la prima vera costituzione liberale del paese, del suo paese, della Germania, la Costituzione della Repubblica di Weimar, in un contesto in cui il liberalismo, seppur era esistito, era sempre stato diretto dall'alto, sia dalla monarchia, dalla casa imperiale, e da tutto il complesso sistema burocratico, industriale e militare che adesso faceva capo. Questo sistema crolla all'improvviso, crolla la monarchia. Weber si trova la Germania si trova nella necessità di darsi una costituzione liberale, si scopre che i liberali dopo tutto non sono poi così tanti, l'assemblea costituente che si riunisce a Weimar è dominata da quelle che erano considerate le due forze antisistema, quelle forze che Bismarck considerava estranee alla costruzione della Germania imperiale, cioè i cattolici dello Zentrum e i socialdemocratici della SPD, e quasi contemporaneamente dalla sinistra socialdemocratica germina quello che è il Partito Comunista Tedesco, che nel breve periodo weimariano sarà uno dei più importanti partiti comunisti dell'Occidente, anche se le sue due figure di maggiore prestigio come Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg vengono uccisi quasi subito in una delle tante rivolte popolari che segnano il passaggio dal vecchio al nuovo regime. In questa situazione Weber appunto svolge quelle che sono le sue riflessioni più importanti, quelle per cui è ricordato maggiormente, ma come dicevamo prima la riflessione di Salvati si muove oltre quella che è stata la vicenda di Weber, o meglio analizza, prende spunto da Weber e da altri autori per analizzare quello che è il giudizio sul capitalismo contemporaneo, così come si è sviluppato prima attraverso la rivoluzione keynesiana, la rivoluzione del New Deal, che in qualche modo segna una limitazione dei cosiddetti animal spirits del capitalismo, e poi con una nuova fase di radicalizzazione del capitalismo stesso che viene fatta coincidere con le vittorie della Thatcher in Gran Bretagna nel 1979 e soprattutto quella di Reagan negli Stati Uniti nel 1980. Gli Stati Uniti, nazione guida dell'Occidente così come è uscito dal dopoguerra, nazione guida anche nelle fasi più complesse, soprattutto attraverso la diffusione sistematica, perché in fondo i primi anni della ricostruzione vengono gestiti dagli Stati Uniti, ma sotto un'amministrazione democratica, quella di Truman, un'amministrazione che quindi ha recepito fino in fondo la lezione del New Deal, e se vogliamo il piano Marshall in qualche modo è un'espressione del New Deal. Quindi il capitalismo, cioè la forma della presenza degli Stati Uniti che l'Occidente europeo devastato dalla guerra conosce, sono quelli degli Stati Uniti che hanno assorbito in qualche misura la lezione keynesiana, non a caso quasi contemporaneamente in Gran Bretagna vanno al potere i laburisti che nel 45 che governano insieme con un partito liberale che nel frattempo si era spostato piuttosto a sinistra, quello di Beveridge, e trovano in qualche modo la in qualche modo si afferma la necessità della costruzione di quello che noi chiamiamo Stato sociale. Questo è il grande percorso che segna i 30 anni che vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino allo shock petrolifero del 1973, che non a caso i francesi chiamano i 30 gloriosi, cioè gli anni del maggiore sviluppo economico e sociale dell'Occidente, gli anni in cui l'Occidente cerca anche di dimostrare la superiorità della democrazia sul persistente mito sovietico, attraverso la capacità anche del sistema democratico e capitalistico di poter fornire ai lavoratori delle condizioni concrete di avanzamento materiale, però in un contesto democratico e non in un contesto, dittatoriale. Salvati lo scrive giustamente, Stalin alla fine della guerra è il vincitore di Hitler. Stalingrado, la città che portava il nome di Stalin, è la città che segna la prima vera grande sconfitta dell'espansionismo hitleriano. A quel punto lì evidentemente questo è un mito potente, è un mito di liberazione, è un mito che in qualche modo si confonde con l'idea della rinascita nazionale. Non a caso il Partito Comunista mira a presentarsi come l'erede delle tradizioni progressiste del nostro paese, che trovano la loro solidificazione definitiva all'interno di quello che è il modello culturale e politico proposto dal Partito Comunista, che è insieme un modo per sfruttare il mito staliniano e in qualche modo però di prenderne le distanze attraverso la mediazione del pensiero gramsciano, perlomeno così come viene rielaborato secondo l'interesse politico del partito da parte di Togliatti. E tutto sommato questo modello potrebbe anche essere vincente se non ci fosse la capacità di sapervi mobilitare contro un'idea del capitalismo come un luogo in cui sì, esiste la libera la libera concorrenza, esiste il libero mercato, esiste, se vogliamo, anche il concetto dello sfruttamento del lavoro dei salariati da parte del capitalista, ma che esso trova delle precise delimitazioni da parte di quelli che sono gli interventi dello Stato a favore dei più deboli, da parte di un crescente ruolo del movimento sindacale come contropotere, controbilanciamento di quelle che sono le pulsioni fondamentaliste del capitalismo. Tutti questi elementi in qualche misura si collocano in questo periodo storico ed è lo shock petrolifero, cioè la scoperta che i beni, come dire, le materie prime che hanno garantito la possibilità di questo sviluppo economico non sono più né illimitate né facilmente accessibili, perché vi è anche un risveglio di quelli che sono i popoli che sono detentori di questi materie prime, a in qualche modo gelare le aspettative e da un lato rilanciare una concezione più, come si potrebbe dire, tradizionale dello scontro di classe, e non è un caso che quella sia la fase che coincide con un percorso di ascesa delle sinistre nei paesi democratici dell'Occidente, e dall'altro lato da una reazione da parte delle forze del capitalismo e in particolare di quelle forze politiche che particolarmente adesso sono sensibili. Il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, il Partito Conservatore in Gran Bretagna, che nel corso degli anni avevano assorbito anche loro notevolmente dosi di New Deal, dosi di keynesismo, se ne liberano in qualche misura con uno scrollone, con quella che potremmo definire anche una vera rivoluzione intellettuale, culturale per certi versi, e adottano i dimenticati profeti del libero mercato come Hayek, come Friedman, come se fossero una guida per l'azione. Di fatto lo sono. E questo è la vera rivoluzione degli anni Ottanta, potremmo definirla una rivoluzione involutiva per certi versi, dipende. Qui il giudizio ovviamente è legato a quelle che sono le concezioni politiche e sociali di tutti noi. Questo porta ad una situazione in cui il capitalismo si prende le sue rivincite, demolisce alcuni dei capisaldi della cultura keynesiana, demolisce di fatto alcuni capisaldi del keynesismo, si arriva ad una riduzione progressiva del ruolo del sindacato stesso all'interno dei luoghi di lavoro, anche perché muta la concezione stessa del lavoro. Da questo punto di vista lo Statuto dei lavoratori del 1970 nel nostro paese, a cui noi guardiamo giustamente come ad una grande conquista, si colloca tutto ed interamente in una dimensione di carattere fordista, quando già probabilmente nel 1970 non solo la stagione fordista è arrivata a maturazione, ma probabilmente sta incominciando il suo declino. Da questo punto di vista l'attestarsi sistematico in difesa di questa dimensione, anche di questa dimensione giuridica basata sulla concezione fordista, è stato forse uno dei principali elementi di debolezza della sinistra nel nostro paese. Di fatto, se si è potuti arrivare dopo anni di battaglie su di una questione tutto sommato marginale come quella del cosiddetto articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, alla sua superamento senza particolari, come si potrebbe dire, senza particolari lotte all'interno delle fabbriche, è proprio perché in qualche modo la stessa coscienza sociale aveva introiettato l'idea che lì non ci fosse poi più niente, più molto di particolare da difendere. E infatti arriviamo ieri a Marchionne che dice compartecipazione dei lavoratori agli utili dell'azienda e cose di questo genere, e non a caso Landini dice beh, questo significa la fine del sindacato, sicuramente la fine della sua concezione del sindacato così come lo concepisce lui. Il problema vero è quali sono gli strumenti che la sinistra volendoci mettere in un'ottica riformista, un'ottica del Partito Democratico, nell'ottica dei riformatori, hanno saputo approntare nel corso di questi anni rispetto a quella che è la problematica che questa controffensiva capitalistica pone nei confronti delle forze democratiche progressiste e riformiste? Giustamente Salvati nota che il concetto di democrazia, così come lo concepisce Weber, è un concetto piuttosto elitario. Lui ha questa idea del capo, del leader, comunque l'idea di una natura ristretta del potere politico, anche in un contesto democratico, volendo in qualche modo, se vogliamo guardare in casa nostra, lo stesso Gaetano Mosca, che pure era un critico della democrazia, non si può definire un illiberale, al punto tale che quando da senatore del Regno deve votare sul famoso documento sulle prerogative del capo del governo, che è pacchetto integrante delle cosiddette leggi fascistissime del 1926, Mosca è uno dei pochi senatori del Regno che vota contro, e lo fa in nome di un concetto del liberalismo come libera discussione, come possibilità di critica nei confronti del potere, che sono quei concetti minimi del capitalismo, che pure lui, del liberalismo, che pure lui, critico della democrazia, tendeva naturalmente a preservare. D'altro canto, in una prospettiva completamente diversa, una prospettiva che potremmo definire una prospettiva marxista, indubbiamente, è nota la famosa e secca definizione di Trotsky, per cui ogni Stato è per sua natura una dittatura, dipende semplicemente chi esercita questa dittatura, che sia la dittatura delle classi superiori o piuttosto in prospettiva la dittatura del proletariato. Ma comunque esiste un qualcuno che esercita potere rispetto ad altri che sono costretti rispetto a questo potere. Allora, da questo punto di vista, forse, se vogliamo ragionare in termini politici e vogliamo anche guardare oltre, si possono aprire alcune linee di riflessione. Io le propongo così, sono semplicemente delle... poi che va Salvati risponde, oppure se vuole sviluppare una sua linea di pensiero diversa. La prima riguarda quello che è lo scritto di Weber, forse più citato ma sempre meno conosciuto, che è La politica come vocazione o professione, perché la parola Beruf è ancipite da questo punto di vista, come tante altre parole tedesche, ma è sintomatico questo perché richiama quelli che sono due aspetti fondamentali, volendo anche un significato religioso. Ce l'ha. Perché vocazione e professione sono due elementi strettamente congiunti nella vita religiosa. Io ho la vocazione alla vita religiosa,
professo,
e dopodiché professo di voler seguire la vita religiosa. Quindi, da quella che è un'originaria intuizione, la potremmo chiamare, o qualche cosa che mi spinge, io arrivo a professare che per tutta la mia vita mi ispirerò a determinati ideali e ad una determinata regola. In fondo potremmo persino applicarlo al matrimonio. Se intendiamo l'innamoramento come vocazione e le promesse matrimoniali come professione, non a caso in tutti e due i casi teoricamente si tratta di impegni a vita, ed è proprio per questo che forse bisognerebbe riflettere su quella che è la qualità della professionalità politica oggi. Perché se è fuori dubbio che esisteranno sempre persone che esercitano la politica come una professione, bisogna capire quali sono le condizioni che definiscono questa professionalità. È abbastanza ridicolo questo rimpianto continuo di personalità di ieri, nel momento in cui, andando a leggere i giornali dell'epoca, ci rendiamo conto che queste stesse personalità venivano messe in discussione pesantemente e criticate, e magari si rimpiangeva personaggi dell'altro ieri. Ciò significa tutto sommato che forse la difficoltà maggiore che noi abbiamo è quella di imparare a vivere nel nostro tempo. imparare a vivere nel nostro tempo e cercare di capire quali sono le condizioni anche per fare politica nel nostro tempo. Quindi, ripensando anche a quello che diceva Giovanni precedentemente, io mi domando se la questione possa porsi semplicemente in termini formativi, poi bisognerebbe vedere chi li fa questi percorsi formativi, oppure non ci voglia qualche cosa di più radicale, quasi potremmo dire persino una dimensione di carattere ideologico per forza di cose, perché una vocazione, una professione si inseriscono all'interno, lo dicevamo prima, di un percorso di fede, e un percorso di fede presuppone una dottrina, e questo è uno degli elementi. Il secondo elemento riguarda la forma partito. Non è possibile pensare di fare politica prescindendo dalla forma partito, perlomeno non c'è mai riuscito nessuno a nessuna latitudine. Possiamo pensare che esista tutta la dimensione del prepolitico, della politica, dell'associazionismo, della società civile, come la si vuole definire, ma nel momento in cui si parla della politica come esercizio collettivo e come anche esigenza di raccolta del consenso popolare in una concezione democratica, è chiaro che non si può prescindere dalla forma partito. Il problema è: qual è oggi la condizione credibile della forma partito? Nel momento in cui i vincoli si presentano come così allentati e la richiesta della disciplina di partito appare come una pretesa intollerabile. Per carità di Dio, anche qui non c'è nulla di nuovo sotto il sole. 100 anni fa, nella sua sociologia dei partiti politici, Mises diceva che era già tipico dell'opposizione interna ad un partito denunciare la dittatura della maggioranza e atteggiarsi a minoranze oppresse se gli si chiedeva di attenersi a quella che era la disciplina di partito. Il vero problema è oggi che significato ha il parlare di forma partito nel momento in cui vengono meno alcuni vincoli di lealtà reciproca, o non tanto sulle questioni contingenti quanto proprio sul dire noi vogliamo essere parte di questa comunità anche se vediamo che questa comunità fa delle cose che noi non approviamo completamente. Questo è un altro elemento a mio giudizio. Il terzo punto è la questione del compromesso fra capitalismo e democrazia, che poi è la questione, è la chiave di volta, se vogliamo, oggi di una politica riformatrice. Perché è chiaro, e lo dice anche Salvati nella conclusione della sua comunicazione, del suo paper, che lasciati a se stessi, ognuno degli elementi che sono considerati, le istituzioni liberali, le aspirazioni democratiche e la concreto svilupparsi della logica capitalistica o neocapitalistica, o neo-neocapitalistica, perché poi il capitalismo è proteiforme, è capacissimo di risorgere continuamente dalle proprie ceneri, ecco, occorre domandarsi lasciate a se stessi ognuno di questi principi tende ad essere involutivo e tendenzialmente fondamentalista, cioè a escludere tutto il resto. Bisogna capire a che punto è possibile riuscire a costruire ancora un compromesso accettabile nel momento in cui non esiste un punto di riferimento credibile dove poter sviluppare la dialettica politica. Ad esempio, esiste un soggetto sovranazionale che è capace di emanare norme prescrittive, le quali norme prescrittive sembrano andare nella linea di un favorire lo sviluppo delle istanze capitalistiche, delle istanze di mercato, che è l'Unione Europea. Si dice l'Unione Europea di fatto prescrive politiche mercatistiche nei confronti degli Stati membri. Ora, se le cose stanno in questi termini e se l'Unione Europea fosse uno spazio politico, diciamo così, contendibile, in cui è possibile affermare idee diverse rispetto a quelle che vengono formulate nella logica mercatistica, oppure se non lo è, perché è evidente che gli stati nazionali lo sono sempre di meno, tant'è vero che fra un po', prevedibilmente, il governo greco si troverà ad affrontare l'ipotesi fra il default per seguire quelle che sono le proprie linee politiche, quelle su cui ha vinto clamorosamente le elezioni il partito di Syriza, oppure cercare un qualche adattamento rispetto a ciò che prescrittivamente questa Unione Europea a guida tedesca continua a affermare. Io posso dire nella mia esperienza che cosa non è quasi più uno spazio politico. Non è più uno spazio politico il comune, le amministrazioni comunali, è un'affermazione piuttosto grave, ma me ne sono reso conto. Qualcuno, qualche tempo fa, sentivo un parlamentare diceva: la nostra, noi siamo padroni solo per il 35% della legislazione che facciamo, il 65% è legislazione derivata dalle prescrizioni dell'Unione Europea. Io posso dirti, posso dire a tutti voi, che io, ma credo tutti gli altri sindaci, compreso il sindaco di Milano, sono padroni al massimo del 15-20% del bilancio che fanno ogni anno, del bilancio di previsione che fanno ogni anno, l'altro 80% è derivato, bilancio derivato da quelle che sono le prescrizioni che ci arrivano dal governo centrale, il quale a sua volta è condizionato in molte sue scelte dal livello europeo. Poi ci sono le contraddizioni, ovviamente, tipo l'inserimento nella prescrizione del pareggio di bilancio, fatto con molti retropensieri, fatto senza batter ciglio da gente che magari adesso nel dibattito interno al Partito Democratico assume posizioni che sembrano dei bolscevichi alla vigilia dell'ottobre. Però questo riguarda le contraddizioni politiche e personali di alcune persone. Però il problema dello spazio politico in cui esercitare questa dialettica rimane. Non ho la pretesa che possano essere i comuni, per amor di Dio, però il fatto che non lo sia più lo Stato nazionale, perché non ne ha la forza, e non possa esserlo l'Unione Europea, perché in qualche misura, la dimensione di carattere burocratico ha preso le redini del comando a scapito della volontà politica, o la volontà politica a seconda le forze della burocrazia, questo è secondo me uno degli elementi che fanno maggiormente riflettere e che mettono in crisi la ricerca di un compromesso credibile fra democrazia e capitalismo, il che, fra parentesi, potrebbe anche ridare nuova forza, non dico una forza tale da poterli portare fino a massa critica, ma nuova forza in termini di insidiamento delle posizioni delle forze riformiste all'interno della sinistra a progetti di carattere massimalistico e anticapitalista che al momento non hanno una presenza reale, ma potrebbero un domani anche riorganizzarsi nel nostro stesso paese. Ecco, queste sono le più o meno le suggestioni che mi sono venute da una prima lettura di questo testo. Mi spiace non averle sistematizzate per iscritto, però sono un elemento di discussione che rivolgo in primo luogo a Salvati e poi a tutti voi. Bravissimo.
Per il mondo